di Alessio Maurizi.
Si autosospende il portavoce del ministro Lollobrigida, Signorelli, sue le frasi antisemite al telefono con il criminale Piscitelli. Elezioni europee, si vota oggi in Irlanda e Repubblica Ceca, in Olanda la destra non sfonda secondo gli exit polls, avanti i laburisti verdi. Scontro tra un'auto e un camion, 2 morti e 2 feriti gravi nel milanese. Zelensky davanti al Parlamento francese, l'Europa non è più in pace, accordo con Parigi per i caccia e gli addestratori francesi, protesta il Cremlino, la Francia è pronta alla guerra. Medio Oriente, Biden, è stata sospesa l'operazione a Rafah, Israele ci ha ascoltato. Primo fine settimana estivo in Italia, punte di 42 gradi al sud, ma poi in arrivo piogge e grandine al nord. Grande tennis oggi a Roland Garros, torna la sfida Sinner-Alcaraz in semifinale, Italia protagonista anche con Paolini e Rani nella semifinale del doppio femminile. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano la politica alla vigilia del voto per le europee, dall'inchiesta sulla morte di Fabrizio Piscitelli, ultracriminale ucciso nel 2019, emergono alcune intercettazioni che coinvolgono il portavoce del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, Paolo Signorelli, nelle quali il collaboratore di Lollobrigida usa frasi antisemite e loda i terroristi neri, affermazioni che hanno costretto poco fa Signorelli ad autosospendersi.
Una chat tra Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, e Paolo Signorelli provocano la sospensione dell'attuale portavoce del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. I contenuti, frasi antisemite come mortacci loro e degli ebrei, quel porco di Gad Lerner e lodi ai terroristi neri. La notizia riportata da Repubblica deriva dall'inchiesta sull'omicidio del capo ultra Diabolic, appunto estremista di destra e trafficante di droga, assassinato nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Tengo a precisare di non ricordare la conversazione, si giustifica Signorelli, che sarebbe avvenuta molti anni fa e mi ha colto di sorpresa. Ritengo doveroso sottolineare quanto mai distanti da me siano i gravi contenuti. In attesa di chiarire la vicenda, ho comunicato la mia autosospensione dall'incarico di capo ufficio stampa del ministro Lollobrigida. Ma per i senatori del PD, Verini e D'Elia, è troppo poco e chiedono le dimissioni di Signorelli. Se uno è antisemita, è un cretino, dice Matteo Salvini della Lega. Replica anche Gad Lerner. Noi ebrei ci dovremo ricordare di diffidare di certi presunti nuovi amici. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Elezioni europee, sorpresa nei primi exit polls che riguardano l'Olanda, il paese che ha aperto la maratona elettorale. La coalizione laburisti verdi di Frans Timmermans è infatti in vantaggio sull'estrema destra di Geert Wilders. L'alleanza europeista otterrebbe infatti 8 seggi contro i 7 del Partito per la Libertà. In Olanda si è votato ieri, oggi al voto andranno Irlanda e Repubblica Ceca. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. E l'Europa non è più un continente di pace, così oggi il presidente ucraino Zelensky ha parlato davanti ai deputati francesi. Dobbiamo essere degni di chi ha combattuto qui, ha detto il presidente Macron riferendosi all'anniversario dello sbarco in Normandia. L'Ucraina ha firmato 2 accordi con la Francia che fornirà caccia e addestratori a Kiev. Dura la replica del Cremlino. Le parole di Macron sono molto provocatorie e aggravano l'escalation.
L'Europa non è più un continente di pace. Quello che succede oggi all'Ucraina potrebbe capitare domani ad altri paesi. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky davanti ai deputati francesi. In Ucraina, ha aggiunto, si trova la chiave della sicurezza di tutta l'Europa. Noi possiamo certamente vincere questa battaglia. L'Ucraina e quindi l'Europa, ha aggiunto, ringraziando personalmente il presidente Macron. I due paesi hanno sottoscritto 2 accordi del valore di 650 milioni di euro sotto forma di prestiti e doni all'Ucraina per sostenere le comunità locali e le infrastrutture critiche, soprattutto quelle energetiche. Anche gli Stati Uniti si apprestano ad inviare un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev da 225 milioni di dollari. Nella notte le forze russe hanno preso di mira le infrastrutture critiche lanciando verso varie regioni 5 missili missili da crociera abbattuti, così come la maggior parte di 53 droni kamikaze. Il Cremlino intanto definisce provocatorie le parole di Macron, che dice aggravano l'escalation. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Passi avanti intanto per l'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. A quanto si apprende, la Commissione Europea ha ritenuto che l'Ucraina soddisfi tutte e quattro le priorità necessarie per aprire i negoziati di adesione, così come la Moldavia, che invece ne avrebbe centrati 3 su 4. Sentiamo.
Prosegue la difficile trattativa tra i 27 sul futuro allargamento dell'Unione Europea. Sul tavolo dei diplomatici c'è l'apertura del negoziato con Ucraina e Moldavia in vista di una loro adesione nei prossimi anni. Il tema è controverso, anche se oggi in una riunione con i paesi membri qui a Bruxelles la Commissione europea ha precisato che entrambi i paesi hanno rispettato gli impegni presi a Bruxelles negli ultimi tempi. Una netta maggioranza dei paesi membri è favorevole al rapido inizio dei negoziati di adesione. Alcuni rumoreggiano, in particolare l'Ungheria, che chiede particolari rassicurazioni sul futuro della sua comunità nazionale in Ucraina, circa 200.000 persone. Molti diplomatici sperano che l'Ungheria sblocchi la situazione entro la fine del mese. Il processo è lungo e tortuoso, in parte perché le decisioni devono essere prese dai 27 all'unanimità e in parte perché, propedeutico all'allargamento, è necessario adattare il funzionamento dell'Unione all'arrivo di nuovi paesi. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
E ora il Medio Oriente, nuove operazioni dell'esercito israeliano a Gaza nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Joe Biden in una intervista rivendica la sospensione dell'azione israeliana a Rafah. Su questo Tel Aviv ci ha ascoltato, ha detto Biden. Sentiamo.
Il presidente Biden ha detto alla ABC che è convinto che Netanyahu abbia recepito le preoccupazioni americane circa un'operazione a larga scala a Rafah, dove comunque l'esercito continua ad agire, così come a Deir el-Bala e il Burej, al centro della striscia. Qui i militari dicono di aver eliminato diversi miliziani, mentre i palestinesi parlano di decine di vittime civili. Dalla zona meridionale di Gaza è partito un razzo che è caduto in un'area non abitata israeliana del distretto di Eshkol. Preoccupazioni da parte delle Nazioni Unite per l'acuirsi del conflitto tra Israele e Libano. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, chiede la fine delle ostilità lungo la linea di demarcazione, che potrebbero innescare un conflitto più ampio con conseguenze devastanti per la regione. Intanto, jet israeliani hanno colpito basi di Hezbollah a Jabar Rezlane, Ramieh e Kfar Kila, mentre gli americani hanno abbattuto 8 droni e 2 velivoli degli Houthi. Dovrebbero riprendere oggi gli sbarchi degli aiuti dal molo temporaneo americano a largo di Gaza, le cui riparazioni sono terminate. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
E ora con la cronaca torniamo in Italia. 2 persone sono morte, 2 sono rimaste gravemente ferite questa mattina in un incidente stradale avvenuto nel Milanese che ha coinvolto un'auto e un camion.
Uno schianto mentre stavano andando al lavoro. Così 2 giovani di 27 e 29 anni sono morti e 2 di 20 e 18 sono rimasti gravemente feriti questa mattina. Un incidente stradale avvenuto a Pero, nel Milanese, tra un'auto e un camion. Ad avere la peggio sono stati il conducente dell'auto e un ragazzo che stava dietro di lui. I 2 feriti invece sono il passeggero a fianco del conducente, un 20enne ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano con trauma cranico, addominale e agli arti, e un 18enne trasportato al San Carlo di Milano per un trauma al volto. Sarebbe stata l'auto sulla quale si trovavano i 4 giovani a impattare contro il camion. I 2 mezzi stavano viaggiando nella stessa direzione quando, pochi minuti dopo le 8, sono entrati in una galleria. Il conducente della vettura, una Volkswagen Maggiolone, avrebbe perso il controllo finendo per tamponare il camion. Entrambi i veicoli hanno poi terminato la corsa all'esterno del tunnel, dove la macchina si è fermata ribaltandosi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il caso di Simone Borgese, ora arrestato a Roma per violenze, le indagini potrebbero rivelare altri episodi di molestie e abusi messi a segno dal 39enne.
Potrebbe aver commesso altri abusi sessuali Simone Borgese, il 39enne arrestato a Roma per la violenza su una studentessa. L'uomo era stato già condannato per altri due episodi e, visto il suo modus operandi, gli investigatori non escludono che possa trattarsi di uno stupratore seriale. La violenza sulla studentessa e quella precedente su una tassista sono state compiute a distanza di 9 anni nello stesso giorno, l'8 maggio, e nello stesso quadrante della città, non lontano da dove abita il 39enne, che in entrambi i casi avrebbe agito con sicurezza. La polizia invita chi abbia subito abusi in qualche modo simili a denunciarli. Dopo il suo fermo, intanto, la procura ha chiesto il carcere per Borgese, che ha già scontato una condanna a 7 anni di reclusione. Il GIP ha però deciso di concedergli gli arresti domiciliari. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
A una settimana esatta dalla tragedia si cerca ancora il corpo di Christian Molnar, il 25enne romeno travolto dalle acque del Natisone. Assieme alle amiche Patrizia e Bianca stamattina sono riprese le perlustrazioni. Il corso d'acqua ha perso la torbidità causata dal fango e fa ben sperare le ricerche da parte dei sommozzatori. Il sindaco di Premariacco ha detto: proseguiremo fino a che non sarà restituito il corpo alla famiglia. E l'Italia è la prova dell'AFA, con il primo weekend estivo con temperature decisamente in anticipo rispetto alla stagione, che però saranno seguite da temporali anche con grandine a partire da domenica al centro-nord.
Dai picchi di caldo fino a 40 gradi e oltre alla grandine, i fenomeni estremi diventano sempre più la norma e non risparmiano il weekend che sta per cominciare. Le prossime ore vedranno salire le temperature in modo vertiginoso, con le massime fino a 35 gradi a Taranto, 34 sulle isole, 37 in Sardegna, 32 anche al centro-nord, fino a 33 nelle zone interne della Romagna. Nelle regioni centro-settentrionali il picco di caldo con un deciso aumento dell'AFA è previsto nel weekend, mentre al sud il culmine arriverà tra martedì e mercoledì, con valori eccezionali fino a 42 gradi in Sicilia. Tutto il calore accumulato sarà la miccia per l'altro fenomeno estremo atteso, temporali e nubifragi, dal pomeriggio di domenica, a partire dalle Alpi occidentali, per poi scendere verso la pianura padana piemontese e lombarda. Almeno fino a lunedì sera l'allerta sarà elevata su tutto il nord Italia e su parte della Toscana, con possibili grandine, alluvioni e tornado. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13 minuti, la pagina sportiva con Giovanni Capuano. Giovanni.
Sì, pagina sportiva che è pagina di tennis. Oggi è una giornata importante a Parigi per l'Italia. Il clou è alle 14:30, la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la nona volta tra i due fenomeni del tennis mondiale, 4-4 i precedenti. La prima volta di Jannik Sinner da numero uno del mondo, una posizione che sarà ufficiale a partire da lunedì, una posizione che Carlos Alcaraz ha già occupato per qualche settimana. A seguire ci sarà l'altra semifinale del singolare maschile tra Zverev e Ruud. Ricordiamo la finale domenica. Tra pochi minuti, prima della semifinale tra Sinner e Alcaraz, torna in campo anche Jasmine Paolini insieme a Sara Errani, semifinale del doppio femminile contro la romena Ruse e l'ucraina Kostyuk. Paolini ed Errani che inseguono una finale in doppio che è già stata raccolta, giocheranno domani dai due azzurri Bolelli e Vavassori, in questa settimana straordinaria per il tennis italiano a Parigi. Una settimana che ieri ha visto protagonista Jasmine Paolini, che ha battuto in 2-7 la russa Andreeva, si è qualificata per la prima volta per la finale di un torneo dello Slam. Giocherà domani alle 15 contro la favoritissima numero uno del mondo, la polacca Iga Swiatek. Ma Jasmine Paolini sa già che a partire da lunedì sarà numero 7 almeno nella classifica mondiale, e dunque l'Italia torna indietro di una decina d'anni ai mesi e agli anni di Schiavone e Pennetta, le due donne che portarono due tornei dello Slam uno per uno. A te la linea.
Grazie Giovanni, insomma toccherà stare connessi anche con tutti i convocati dopo il GR delle 14 per seguire il punteggio della sfida tra Alcaraz e il nostro Sinner. Noi ci fermiamo, è in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Si autosospende il portavoce del ministro Lollobrigida Signorelli sue le frasi antisemite in una chat al telefono con il criminale Piscitelli. Elezioni europee, oggi si vota in Irlanda, Repubblica Ceca. In Olanda la destra non sfonda, secondo gli exit polls sono in avanti laburisti e verdi. Scontro tra un'auto e un camion, due morti, due feriti gravi nel milanese. Zelensky parla davanti al Parlamento francese, l'Europa non è più in pace, firmati altri accordi con la Francia, protesta il Cremlino, Parigi è pronta alla guerra. Medio Oriente, Biden dice è sospesa l'operazione israeliana a Rafah, a Tel Aviv ci ha ascoltato. E poi il tennis, oggi tutto pronto a Roland Garros per la grande sfida di semifinale tra Alcaraz e Sinner. Eccoci qua alle 13:19 minuti in punto, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666 se volete scrivere per commentare le notizie di oggi che avete appena sentito in sintesi. Ricominciamo con il racconto della giornata proprio dalle elezioni europee, cerchiamo di fornirvi un quadro. Insomma, alla vigilia, per quanto riguarda l'Italia, del voto si voterà domani, ma si vota già oggi in Irlanda e Repubblica Ceca, e ha già votato l'Olanda, che ha aperto questa tornata elettorale. 370 milioni di cittadini europei chiamati a votare in 27 paesi. Si riparte da un'affluenza che alle ultime elezioni europee nel 2019 era stata bassa, il 54,5%, il dato più basso dal 1979, e non c'è da aspettarsi, credo purtroppo, che ci sia una indicazione diciamo diversa, se non la continua diciamo da un'elezione all'altra, ribasso poi dei partecipanti al voto. Tant'è, ne parliamo con il corrispondente da Bruxelles della Stampa, Marco Bresolin, che torna a trovarci. Buongiorno Marco, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, ripartiamo per prima cosa, direi, se sei d'accordo, in questa specie diciamo di mappa, così di un po' gli scenari che ci sono di fronte a noi, l'ultima occasione per parlarne, poi ci sarà insomma il silenzio elettorale e si darà la parola al voto direttamente. Ripartirei dal primo voto, quello in Olanda, dove abbiamo avuto degli exit polls e dove forse un po' a sorpresa rispetto a quelle che erano le previsioni, l'estrema destra di Geert Wilders non ha sfondato, come i sondaggi indicassero abbastanza chiaramente, ma la coalizione laburisti verdi di Frans Timmermans, figura chiave tra l'altro in Europa, molto legata alla transizione ecologica, tiene e avrebbe 8 seggi contro i 7 di questa destra, che però in Olanda poi si appresta a formare un governo fondamentalmente. Marco.
Sì, esattamente come hai detto tu, Wilders ieri sera ha esultato per questo risultato, perché lui ha fatto un paragone con le precedenti elezioni europee, quelle del 2019, che avevano visto il Partito della Libertà, il suo partito, guadagnare un solo seggio. Quindi lui, diciamo, dice da 2019 a oggi passiamo da 1 a 7 seggi, siamo i grandi vincitori. Però se invece il confronto lo facciamo con le elezioni politiche di novembre, che avevano visto il partito di Wilders vincere con circa il 23% dei consensi, allora il risultato di ieri, sempre secondo gli exit poll, perché ancora non abbiamo i dati definitivi, sembra invece dire che il suo partito nel giro di pochi mesi ha perso il primato e ha perso qualcosa come circa 6 punti percentuali, perché appunto gli exit poll danno il PVV a 17% contro il 23% che invece aveva a novembre, e soprattutto danno al secondo posto dietro alla lista rosso-verde, diciamo così, che è una lista, ricordavi bene, del papà del Green Deal, Frans Timmermans, una lista chiaramente pro-europeista e che quindi ha letto il risultato di ieri come un clamoroso sorpasso rispetto appunto alla situazione politica nei Paesi Bassi di pochi mesi fa.
Marco Bresolino, ricordo, corrispondente della Stampa da Bruxelles, è molto complesso, no, fare delle previsioni, anche i sondaggi, perché ci sono 27 paesi con modalità di voto diverso, bisogna calcolare con ogni paese quanti seggi porterà al Parlamento di Strasburgo, però insomma diciamo, stando alle previsioni, la maggioranza principale del Parlamento europeo uscente, socialisti, liberali e popolari, potrebbe ancora farcela, diciamo, a ritrovare una maggioranza poi in Parlamento, ma tutto poi dipenderà da quanto avanzerà la destra, che diciamo i gruppi di destra, che sono quelli, diciamo, un po' la novità, che dovrebbero erodere un po' di seggi, no? Cosa ha la maggioranza appunto uscente? Cosa possiamo dire per quanto riguarda queste principali, diciamo, famiglie politiche europee? Cosa si aspettano?
Ma l'aspettativa è che appunto domenica sera questi tre gruppi vedranno confermata la loro maggioranza dei seggi nel prossimo Parlamento europeo. Resta da capire con quali margini, nel senso che la maggioranza assoluta del prossimo Parlamento sarà 361 seggi su 720 che saranno quelli totali, e questo numero 361 è la soglia che serve per eleggere il Presidente della Commissione europea. Ricordiamo che è un voto che si tiene a scrutinio segreto e quindi bisogna comunque mettere in conto un certo margine di, diciamo così, di franchi tiratori o comunque di delegazioni che non seguiranno l'indicazione dei loro gruppi, dei rispettivi gruppi, nel voto di fiducia al o alla candidata presidente della Commissione europea. E quindi il risultato di domenica sera sarà importante per capire quanti seggi in più rispetto alla soglia dei 361 questi tre gruppi avranno. Gli ultimi sondaggi pre-voto li davano intorno a 400 voti. Ecco, se stessero sopra i 400 voti sarebbe un margine, diciamo, abbastanza comodo, ma comunque potrebbe non essere sufficiente per avere la garanzia che il prossimo Presidente della Commissione passerà l'esame del Parlamento senza troppi problemi. Motivo per cui la candidata favorita, che resta al momento nettamente la favorita, sì, è Ursula von der Leyen, ha iniziato a parlare a altre delegazioni più che a altri gruppi, cioè a singoli partiti all'interno di gruppi che non sono parte di questa maggioranza. Uno di questi è chiaramente Fratelli d'Italia, lo ha detto la stessa Giorgia Meloni, la stessa Presidente von der Leyen, che ha escluso un'alleanza tout court con tutto il gruppo dei conservatori, all'interno, sì, dei quali ci sono partiti che lei non considera accettabili in una sua coalizione, ma ha fatto una chiara distinzione tra quei partiti con i quali invece cercherà un dialogo e qui soprattutto cercherà i voti.
Allora, guerra e pace, migrazioni, migranti, ma anche tanto transizione ecologica e Green Deal sono un po' i tre grandi temi su cui si dovrebbe giocare la campagna elettorale. Si giocano comunque gli umori, le sensibilità, le sensazioni dei cittadini europei in questo momento. Su questo, se vuoi, Marco, ma anche però ti chiedo un po' come si sono mossi, no? Se vogliamo, i grandi nomi, da Ursula von der Leyen a Charles Michel, si parla di un ruolo che potrebbe avere il premier spagnolo Sanchez o anche di Mario Draghi, diciamo, come si stanno muovendo, lo stesso Timmermans, come si stanno muovendo i leader europei in vista di questo voto?
Ma allora, dicevamo prima che Ursula von der Leyen, che ha deciso di ricandidarsi, lo ha fatto con il suo partito, quindi PPE, dopo una partenza chiaramente in salita due o tre mesi fa, quando è iniziata la campagna elettorale, in cui le sue chance di una rielezione sembravano veramente ridotte, ha recuperato terreno e gli umori oggi che si raccolgono quotidianamente qui a Bruxelles sembrano indicare una volontà di riconfermare von der Leyen alla guida della Commissione europea. Questo comporterebbe che l'altra presidenza che deve essere nominata, deve essere decisa dai leader, che è quella del Consiglio europeo, dovrebbe essere rivendicata dai socialisti, che con le probabilità saranno il secondo gruppo, e qui il nome che più circola è quello dell'ex premier portoghese Antonio Costa. L'altra nomina che i leader dovranno fare è quella dell'altro rappresentante per la politica estera, quello, il ruolo che oggi è coperto da Borrell, socialista, dovrebbe a questo punto andare a un esponente dei liberali. È molto attiva su questo fronte la premier estone Kaja Kallas, la quale però viene giudicata un po' troppo, diciamo così, antirussa, un po' un falco antirussia, e quindi ci sono un po' di dubbi sul suo nome, anche poi per il fatto che comunque lei ha un'agenda di politica estera molto concentrata sulla Russia, mentre invece l'Unione Europea ha una politica estera che sì, guarda al fianco orientale, ma guarda anche ad altre parti del mondo, soprattutto, questo riguarda anche noi italiani, la parte meridionale, quindi l'agenda mediterranea, l'agenda dell'Africa. Spesso ciclicamente si parla di quanto sia importante l'Africa, quanto sia strategica per l'Unione Europea. In questo momento se ne parla molto poco, però è chiaro che un altro rappresentante per la politica estera deve avere una chiara agenda anche per questa parte del mondo.
Marco Bregiolin, collega corrispondente della Stampa da Bruxelles, grazie e buon lavoro. E giusto per chiudere, oggi ha fatto passi in avanti la candidatura dell'Ucraina e della Moldova all'ingresso nell'Unione Europea, perché la Commissione ha espresso parere favorevole. Abbiamo parlato nella prima parte di Effetto Giorno su quelli che sono i primi passi, gli step da raggiungere. 13:29, ci fermiamo, è in arrivo la pausa, a tra poco.
Effetto Giorno.
13:34, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Andiamo ad ascoltare il commento di oggi, del vice direttore del Sole 24 Ore.
Il punto di Alberto Orioli.
Il paradigma comunicativo della BCE non è più quello di stupire i mercati, e non da oggi. La Banca Centrale Europea e i mercati, per l'appunto, fanno due mestieri diversi, come ha detto ieri Christine Lagarde quando ha annunciato il taglio dello 0,25% dei tassi di riferimento BCE. La mini riduzione prospettata ieri però era proprio quanto di più atteso dai mercati, verrebbe da dire quanto di più telefonato. Nella scelta di non stupirli i mercati però c'è un altro corollario, la rinuncia a orientare le aspettative, o meglio, la rinuncia a crearle, come è sempre stato per la verità nelle fasi più complesse della storia dell'arte del central banking. In questo le dichiarazioni dei governatori perdono sempre di più il valore di atti linguistici, vale a dire di parole che creano fatti, che sono fatti. Così la BCE e anche la Fed finiscono nella trappola della rincorsa dei dati. Le banche centrali vivono di dati e creano dati da sempre, è il loro carburante, ma la scelta di agire sempre ex post rispetto ai dati ha tolto di fatto alla Banca Centrale Europea soprattutto quell'aura oracolare che crea da sempre però il valore aggiunto alle comunicazioni dei governatori, che anche in questi nostri tempi di accountability e di responsabilizzazione è e rimane uno dei più potenti strumenti della cassetta degli attrezzi della politica monetaria, perché l'azione migliore di un governatore e di una banca centrale resta ed è sempre quella di orientare i comportamenti e non subirli.
Allora, 13:36 minuti, è venerdì e come ogni venerdì ci prendiamo qualche minuto per raccontare le migliori notizie della settimana, quelle che ci hanno fatto dire sì, finalmente una buona notizia. La prima notizia che ci ha fatto dire sì questa settimana, sicuramente ne abbiamo parlato tanto, è la decisione della Banca Centrale Europea di tagliare i tassi di interesse, decisione attesa, già scontata, taglio piccolo, 0,25%, però insomma la decisione è arrivata, era dal 18 settembre del 2019 che la BCE non tagliava il tasso. Si chiude così la stagione rialzista, si abbassano i mutui, soprattutto quelli a tasso variabile, si può tornare a chiedere mutui a tasso fisso con insomma, un tasso e una rata quindi un pochino più bassa. E allora, al quinto posto, oggi classifica lunga ma la facciamo veloce però, i numeri dell'Istat e del Ministero del Turismo sulla stagione del turismo nel 2023, è stato un anno record, adesso abbiamo i dati, oltre 134 milioni di arrivi, 451 milioni di presenze, segnano un record, il primato diciamo storico nuovo per quanto riguarda il nostro paese nel comparto del turismo. Sappiamo che ci sono, lo stima Union Camp, alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro richiesti dalle aziende del turismo, e che una parte di questi, un quarto circa, rimarrà scoperta perché non si riesce a incrociare domande e offerta di lavoro. Quindi ricordiamoci che c'è una grande opportunità, a patto poi che le aziende sappiano diciamo rendersi appetibili per i lavoratori. Allora, quarto posto, godiamocelo ancora un po' il successo di Jannik Sinner e insomma fino abbiamo ancora qualche minuto, perché poi scaramanticamente tra poco sarà in campo contro Carlos Alcaraz per la semifinale del Roland Garros. Ma insomma Jannik Sinner numero uno della classifica ATP, non era mai successo ad un italiano, e tra l'altro mettiamoci pure che questo è un Roland Garros da sogno per gli amanti del tennis e dello sport italiano, perché non solo Sinner è in semifinale, non solo Jasmine Paolini è in finale, ma ci sono anche nel doppio maschile Bolelli Vavassori che sono in finale, e la stessa Paolini che con la Errani proprio oggi pomeriggio, speriamo che non si stanchi in vista della finale di domenica, si giocherà la semifinale del doppio femminile. E allora al terzo posto mettiamo una notizia che è una vera sorpresa, perché parliamo di corruzione in Italia, e la rapporto dell'Istat, un rapporto particolare da questo punto di vista, ci dice che è in diminuzione nel nostro paese. Come hanno stimato, come stima l'Istat la corruzione, però quella diciamo un pochino più spicciola, più piccola, che riguarda le famiglie italiane, non il rapporto diciamo con le aziende e eventualmente la politica, i casi di corruzione tipo la Liguria, no, quante famiglie italiane che hanno richiesto prestazioni in sanità o per altre cose, uffici pubblici, giustizia, lavoro eccetera, si sono sentite chiedere del denaro, quindi una forma di corruzione? Il 1,3% degli italiani nel 2023. Alcuni anni fa, l'ultima indagine era del 2016, erano più del doppio, e quindi cioè, è una buona notizia, ma ammesso che queste stime diciamo siano giuste e come dire credibili. Al secondo posto mettiamo una notizia che riguarda l'ambiente, velocemente, arriva dal Brasile. In occasione della commemorazione della giornata mondiale dell'ambiente, il presidente Lula ha annunciato un nuovo pacchetto di misure per conservare la foresta amazzonica. Insomma, sappiamo che su questa cosa si gioca tanto. L'ex presidente brasiliano Bolsonaro si vantava addirittura, cioè diversamente ambientalista diciamo così, di consumare la foresta amazzonica come fattore di sviluppo. Gli scienziati, e noi andiamo dietro a loro, continuano invece a dire che insomma la preservazione di questi polmoni verdi è fondamentale per combattere il riscaldamento. Primo posto mettiamo una notizia che riguarda la questione delle materie prime, e introduciamo il nostro ospite che è Maurizio Melis, voce di Radio 24, conduce Smart City e non solo Radio 24. Ciao Maurizio. Buongiorno.
Ciao Alessio, eccomi qua.
Eccoti qua. Allora, c'è anche un podcast, Smart City XXL Materie, che fa insieme a Simone Spezia e a Sissi Bellomo, per occuparsi proprio di questo. Allora, la notizia è che da un po' sappiamo che in Norvegia ci sono delle terre rare, c'è un giacimento di terre rare che è stato scoperto un po' di tempo fa. Adesso l'azienda norvegese che si occupa di questo ha potuto fare una stima, Maurizio, se abbiamo capito bene, no? Sì. E ha scoperto che questo giacimento sembra molto 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 grande.
Eh sì, sarebbe il più grande giacimento rinvenuto finora in Europa di terre rare, anche se teniamo presente, questo è un dato che pochi sanno, che l'Europa è il fanalino di coda delle prospezioni geologiche e minerarie da molti decenni, quindi la verità è che non sappiamo bene che cosa abbiamo sotto i piedi, soprattutto non sappiamo quali di questi minerali che recentemente hanno acquisito importanza sono disponibili sul territorio. Qui si parla di una stima di 8,8 milioni di tonnellate di terre rare, di cui 1,5 milioni circa sarebbero di praseodimio e neodimio, che sono due terre rare molto critiche, perché ne servono anche quantitativi molto consistenti, perché ci si fanno i magneti più potenti del mondo, che sono importantissimi per esempio nei motori elettrici, per esempio nei generatori elettrici delle pale eoliche, quindi qualcosa di molto importante. Considerate che la domanda annuale di neodimio intorno a 30-40 mila tonnellate, arriverà probabilmente a 60-80 nei prossimi decenni, quindi 1,5 milioni di tonnellate, anche diviso per due, diciamo è un bel po'. Bisogna però dire una cosa, non ecco. Siamo ancora di fronte a quella che viene chiamata una riserva mineraria in gergo
ecco.
Tecnico.
Perché?
Cioè perché manca ancora una fase che richiederà anni di ulteriori prospezioni e indagini per appurare se questa risorsa mineraria, sì, è anche effettivamente estraibile in modo economicamente
facile, perché conveniente. Questo va ricordato, e tu sei insomma la persona giusta per farlo, diciamo qui, ma nel podcast Materie, ma anche in Smart City ti ne occupi tanto, ne parli sempre molto, perché estrarre queste materie prime, queste terre rare, è complicato, è costoso, ci sono delle miniere, ci sono dei costi sociali anche,
certo,
importanti.
Certo, e ci vogliono anche tempi piuttosto lunghi, quindi il fatto di aver scoperto oggi questa cosa non è che cambia il problema del fatto che l'Europa è debole su questo segmento ancora per molti anni. Il problema nel caso delle terre rare, tutte le attività minerarie hanno un impatto, senz'altro. Tenete presente che questi ritrovamenti, l'anno scorso la Norvegia ha affermato di aver, sì, trovato il più grande giacimento di fosforo del mondo, fondamentale per i fertilizzanti, ha raddoppiato la disponibilità di fosforo presente, diciamo, nelle proiezioni mondiali. Tenete presente che questo nasce da un processo di ricerca, la Norvegia è fortemente impegnata su questo settore e punta a diventare, a dar vita alla più grande industria mineraria sostenibile del mondo. Nel caso delle terre rare il problema non è tanto nell'estrazione, si tratta di estrarre un materiale, sì, che per capire è simile a un granito, una roccia, poi bisogna vedere se conviene farlo. Il tema è nella lavorazione, perché separare tutte queste terre rare, sono chimicamente quasi indistinguibili, richiede dei processi molto impattanti, ma anche su questo si sta lavorando, la ricerca sta facendo molto per mettere a punto dei processi di separazione che impattino di meno sull'ambiente.
Avanti così dunque, Maurizio Melis, grazie, a presto, alla prossima, ciao. E noi ci fermiamo perché è in arrivo Effetto Mondo con Giulia Crivelli tra pochissimo.